Preciso che questa pagina non è un luogo dove della gente che non sa nulla può avere un civile dibattito per discutere alla pari con me. Qui ha diritto di parola solo chi ha studiato e non il cittadino comune. La scienza non è democratica. Questo è il commento di ieri che ha fatto molto discutere, ma è stato anche particolarmente apprezzato del professor Roberto Burioni, virologo, docente Vita e Salute Università di Milano, in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e grazie professore per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Professore, l'hanno fatto arrabbiare particolarmente. Che succede? Che cosa è successo, anzi?
È accaduto che io in un post ho spiegato che i ceppi di meningite che circolano in Africa sono diversi da quelli che circolano in Italia e quindi per questa particolare malattia non possiamo, come fanno alcuni, dare la colpa ai migranti per i casi che leggiamo che vediamo sui giornali. E qualcuno ha iniziato a mettere dei commenti xenofobi, altri ancora hanno cominciato ad inserire dei documenti che non avevano letto, perché apparentemente questi documenti, agli occhi di chi non era un esperto, dicevano qualcosa di diverso da quello che avevo sostenuto io. In realtà bastava leggere il lavoro e capirlo per rendersi conto che diceva esattamente quello che dicevo io, cioè che i ceppi africani sono diversi da quelli europei. E io non avevo tempo di spiegare, perché poi ho anche altre cose da fare,
certo.
E siccome questi post in parte erano xenofobi e non mi piaceva che fossero sulla mia pagina, in altra parte stavano confondendo un messaggio corretto che io avevo scritto, ho deciso a un certo punto di cancellarli tutti per una volta, ecco, perché non avevo tempo di fare diversamente. Io ho detto che la scienza non è democratica, che è vero, perché 2 più 2 fa 4, e anche se il 99% della popolazione mondiale in una votazione dicesse che fa 5, continua ancora a fare 4, finché qualcuno non ha dimostrato una cosa diversa. E i dibattiti devono avvenire tra persone che conoscono l'argomento, concetto che è perfettamente accettato in campo sportivo, visto che non c'è mai un telecronista di calcio che non conosca la regola del fuorigioco, oppure un cronista di basket che non sa che c'è la regola dei passi o che non si può toccare la palla coi piedi. Ecco, e questo, il fatto che ci voglia una conoscenza di base per discutere di un argomento, è perfettamente accettato in campo sportivo. E invece io ieri mi dovevo trovare a discutere con persone che non sanno cosa sia un colibatterio.
C'è malafede, professore, o ignoranza dietro tutto questo, dietro questi commenti? C'è magari anche una volontà politica da parte di alcuni di cavalcare questo momento meningite?
Ma io penso che in generale sia qualcosa che è stato portato dai mezzi tecnici del nostro tempo. Qualunque innovazione tecnica importante ha un impatto sociale. Internet, e Facebook e i social media sicuramente ce l'hanno. E fino a poco fa la voce di un professore che studia un argomento per tanti anni non era allo stesso piano della voce di uno studente del terzo anno di medicina che ancora, chiaramente, per quanto bravo, non ha la stessa esperienza.
Certo.
E in un'enciclopedia ci scriveva il professore, non lo studentello del terzo anno.
Certo.
Adesso su internet il professore e lo studentello del terzo anno sono allo stesso piano, anzi, lo studente del terzo anno ha più tempo del professore. Questo non vuol dire però che quello che dice sia giusto. Ecco, è giusto non perdere il principio di autorità. Quando si parla di un argomento bisogna conoscerlo. Io conosco la microbiologia, la virologia, l'immunologia, ma non conosco tantissime altre cose. Se si parlasse di chirurgia vascolare, io dovrei stare zitto e ascoltare.
Io, fra l'altro, professore, sono proprio in questo istante sulla sua pagina Facebook, che conta un numero importante di persone che la seguono, parte di questi sono appunto utenti del noto social network, che si vogliono informare, perché lei ogni volta che va ad inserire qualcosa inserisce anche i link delle pubblicazioni, proprio per ecco, anche per
dire... È un mio dovere, perché
io
faccio un'attività divulgativa.
Sì.
L'attività divulgativa richiede una semplificazione. Io quindi sono costretto a ridurre all'osso il contenuto scientifico del mio posto, altrimenti le persone non lo capirebbero.
Sì.
Non sono a un convegno scientifico, parlo con persone che giustamente non sanno di questo argomento. E allora, come se un astronauta vuole spiegare a me un viaggio sulla Luna, deve usare parole semplici e semplificare, perché io non ne capisco niente, e allo stesso modo io quando parlo di queste cose devo sfruttare tutta la mia capacità per rendere qualcosa accessibile, il che significa semplificare. Però, siccome qualcuno può dire, ma voglio approfondire, voglio vedere se questa semplificazione è giusta, io metto i riferimenti bibliografici, così li può andare a leggere e lì si può rendere conto che quello che io ho detto è una semplificazione, ma è una semplificazione corretta.
Fra l'altro è in linea con il pensiero del professor Giuseppe Novelli, che proprio qualche giorno fa, intervenendo ai nostri microfoni, il rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, ha detto: la scienza è scienza, tu la devi accettare e basta, sono degli dati oggettivi che noi abbiamo, è basata su un principio fondamentale, osserva, sperimenta e impara, oltre questo non ci deve essere altro, secondo me. Insomma, è molto in linea con poi il suo pensiero scientifico.
Professor Novelli, oltre a essere un bravissimo genetista, è anche un mio personale carissimo amico, e mi fa piacere che abbia detto queste cose. È uno scienziato di grandissime capacità e per me è un onore sentire che, insomma, anche lui la pensa in maniera simile alla mia.
C'è bisogno di affermazioni del genere, professore? Si è lasciato forse troppo spazio a chi millantava titoli, conoscenze, l'attacco a Big Pharma, l'idea che ci sia un complotto dietro qualunque tipo di prodotto vaccinale o di farmaco? Si è lasciato troppo spazio, secondo lei, a queste persone che a volte hanno agito proprio per proprio interesse economico, professor Burioni?
Ma purtroppo sì, perché i vaccini sono uno degli strumenti più importanti per mantenere la nostra salute. Hanno salvato un numero incommensurabile di vite negli anni e sono uno strumento sicuro ed efficiente per evitarci dolore, malattie, morte. Il fatto che vengano messe in discussione senza alcun motivo, senza alcuna base scientifica, significa che purtroppo queste scemenze hanno fatto presa, ed è il motivo per cui io ho cominciato a dire come stanno le cose. Volevo che ci fosse anche una voce che dice la verità in mezzo a tante bugie.
Professore, fra i tanti commenti, insomma, le tante persone, molti a favore, altri contro, lo sappiamo, insomma, sulla rete Facebook, in rete in generale, su Twitter, Facebook, sui social, si crea poi una sorta di effetto piazza o bar, scelga lei il luogo più adatto, ma sicuramente questo tipo di conversazioni, quanto poi quello che sta accadendo in relazione alla meningite, sta riportando di nuovo l'attenzione sui vaccini e sul valore forse della vaccinazione. Professor Burioni, è d'accordo?
Il fatto è che la vaccinazione non è un atto di protezione individuale.
Sì.
La vaccinazione è un atto di responsabilità sociale, perché i paesi dove tutti si sono vaccinati a tappeto, contro la meningite, non è sparita la malattia solo tra i vaccinati, ma anche tra quelli che non si erano vaccinati. Cioè, in Inghilterra, con la vaccinazione a tappeto, sono passati da 1500 casi di meningite C nel 1998, a 14 casi 9 anni dopo. In Olanda sono passati in 4 anni da circa 270 casi a 4. Cioè, la vaccinazione non protegge solo i vaccinati, protegge tutti.
Professore, mi rivolgo, prima di salutarla, al virologo e quindi non in questo caso al comunicatore, ma ci dobbiamo preoccupare, sono in molti che stanno scrivendo al 334-92-29-505, hanno letto, sentono di questi casi, il caso a Roma, il bambino in Toscana, insomma siamo davanti ad un quasi epidemia, oppure sono numeri che rientrano nella normale casistica, professore?
Sono numeri che rientrano nella normalità, perché sono più o meno in linea con quelli dell'anno scorso. È vero che in Toscana però c'è un'incidenza un po' superiore che deve tenerci alta la soglia di attenzione. Diciamo però che, pur essendo numeri che sono in linea con quelli degli anni scorsi, la malattia è molto grave. La malattia da meningococco è difficile da diagnosticare, difficile da curare in maniera tempestiva con efficacia, per cui dobbiamo vaccinarci, un po' come per gli incidenti stradali. Nessun panico, però guidiamo con prudenza e lasciamoci recitare.
Possiamo consigliarla anche a chi ha superato ovviamente l'età pediatrica, professore, si vuole sottoporre ad una vaccinazione? Ci sono diverse donne che mi scrivono, appunto, 60 anni Martina, 54 Claudia, insomma, sono interessate ad un consiglio sulla vaccinazione. Ecco,
questo consiglio non posso darglielo io, perché la vaccinazione è un atto medico del quale bisogna parlare col proprio curante. La vaccinazione è sicura, è efficace, però un conto è parlare in generale e un conto è poi prescriverla alla singola persona. Bisogna parlarne con il proprio medico.
Senta, professore, davvero un'ultima battuta. Fabio scrive: lo Stato dovrebbe intervenire e rendere i vaccini obbligatori. Finché si lasciano i genitori liberi di decidere, essi potranno prendere scelte sbagliate. E lo dico da genitore. È d'accordo, professor Burioni? Ma in questo caso parliamo di un altro tipo di
vaccinazione. È una mia opinione, questa è la mia opinione personale. Non siamo più nel campo della scienza, siamo nel campo della politica, quindi è l'opinione di un cittadino. Io ritengo che bisognerebbe introdurre un elemento di obbligatorietà nelle vaccinazioni, perché chi non vaccina non solo danneggia il proprio figlio, ma danneggia anche i figli degli altri e addirittura anche gli adulti. Per cui vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, vaccinarsi è un atto di responsabilità sociale. E quindi sarebbe giusto, secondo me, renderlo obbligatorio.
Allora, su questo lo ringraziamo. Ringraziamo ancora una volta il professor Roberto Burioni, ricordiamo, virologo, docente Vita e Salute, Università di Milano. Fra pochi istanti la possibilità di riascoltare sul nostro sito internet il suo intervento. Intanto grazie, professore, un buon lavoro e a presto.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.